Di carcere si muore, soprattutto durante una pandemia. Dopo quasi 2 anni dall'inizio di questa emergenza, la stragrande maggioranza delle carceri americane stanno ancora operando ben al di sopra della loro massima capienza. Le conseguenze di questa gestione sono allo stesso tempo drammatiche e prevedibili. Da marzo 2020 più di 2.600 persone sono morte di Covid, con il numero di contagi che ha raggiunto quasi 450.000 tra detenuti e detenute. In pratica, dentro le carceri americane si hanno 34 persone infette ogni 100 detenuti, una percentuale 4 volte superiore a quella registrata all'esterno. Con la pandemia la vita nelle carceri è diventata ancora più dura. Invece di facilitare l'accesso a vaccini e mascherine, le carceri hanno optato per dei lockdown, che hanno costretto le persone a rimanere rinchiuse in celle sovraffollate, mettendo quindi la loro vita ancora più a rischio. Senza contare il fatto che le guardie carcerarie hanno fatto registrare il più basso tasso di vaccinazione dall'inizio della pandemia. I lockdown hanno anche significato l'interruzione di numerosi programmi di riabilitazione, spesso necessari per richiedere la scarcerazione anticipata per buona condotta. Per esempio, secondo dei dati relativi a giugno 2021, nello stato del Michigan ben 232 persone sono state costrette a rimanere in carcere perché non hanno potuto completare i corsi richiesti. Tra marzo 2020 e marzo 2021, in Texas, 42 detenuti in attesa di essere scarcerati sono morti per complicazioni legate al Covid. Molti di loro stavano solo aspettando di poter completare i corsi richiesti. L'isolamento è ancora più insopportabile, considerando che a causa del Covid in molti stati sono state vietate le visite. Ad oggi, in 4 stati le visite sono ancora sospese da marzo 2020. Negli altri stati le visite sono state riaperte solo recentemente, ma con molte limitazioni e probabilmente verranno sospese di nuovo a causa del diffondersi della nuova variante. L'alternativa sono le videochiamate, che però sono molto costose e spesso inaccessibili se il carcere è in lockdown. Questo è un punto molto importante quando si discute di profitti privati nel mondo carcerario americano. Spesso ci si è concentrati sulla costruzione e gestione delle carceri da parte di privati, ma secondo i dati raccolti nel 2019, questo tipo di strutture gestiscono il 7% delle persone incarcerate dai vari stati e il 16% delle persone incarcerate dallo Stato federale. In realtà il vero profitto sta nella gestione dei servizi offerti nelle carceri statali. Videochiamate, gestione della posta, braccialetti elettronici. Questo tipo di servizio infatti offrono ai privati grandi margini di profitto, senza problemi legati alla gestione di un intero carcere. Inoltre, se si considera per esempio la gestione dei braccialetti elettronici, alcuni servizi sono spesso presentati sotto una luce positiva, come strumenti per riformare il carcere, mentre in realtà stanno diventando degli strumenti per estendere le strutture carcerarie al di là delle mura delle prigioni. All'inizio della pandemia ci sono state delle mobilitazioni per chiedere almeno una riduzione del numero di detenuti, ma purtroppo le proteste hanno avuto un effetto minimo. Se da una parte è vero che secondo i dati più recenti in media la popolazione carceraria è stata ridotta del 16%, ad un'attenta analisi dei numeri si scopre che la riduzione è più dovuta ad una riduzione degli arresti che al rilascio di detenuti e detenute. Secondo i dati forniti dal governo federale, da marzo 2020 solamente 36.000 detenuti nelle carceri federali sono stati rilasciati. Un numero irrisorio se si considera che nelle prigioni federali sono detenute quasi 230.000 persone, di cui 20.000 hanno più di 56 anni. Volevo chiudere questa breve corrispondenza ricordando che questo mese sono passati 40 anni dall'arresto di Mumia Abu-Jamal, arrestato il 9 dicembre del 1981 per la morte di un poliziotto. Ingiustamente condannato prima alla pena di morte e poi all'ergastolo, Mumia continua a lottare per la sua libertà, nonostante in quest'ultimo anno la sua salute sia seriamente peggiorata dopo aver subito un'operazione al cuore e aver contratto il Covid. Lo scorso ottobre la Corte Suprema della Pennsylvania ha rigettato la 5ª richiesta d'appello presentata dai suoi legali. L'appello si rifaceva ad un pronunciamento fatto dalla Corte Suprema americana che annullò una sentenza pronunciata dal giudice Ron Castile a favore della pena di morte, in quanto Castile non poteva garantire nessuna obiettività nelle sue decisioni, in quanto si era espresso più volte a favore della pena di morte. Ora Don Castile non solo era procuratore distrettuale quando Mumia fu condannato, ma era anche membro della Corte Suprema della Pennsylvania che rigettò uno dei precedenti appelli presentati da Mumia. Durante il dibattimento, gli avvocati hanno citato una lettera scritta da Castile nel 1990 e diretta al governatore della Pennsylvania, in cui si auspicava la pena di morte per qualsiasi persona colpevole di aver ucciso un poliziotto. La Corte Suprema, però, non ha ritenuto la lettera una prova sufficiente per considerare Don Castile inadatta a giudicare la costituzionalità dell'appello presentato a quel tempo dai legali di Mumia. Il team legale ha però pronto un nuovo appello, questa volta basato su 6 scatole contenenti documenti relativi al processo nei confronti di Mumia, ritrovate nel 2017 nell'ufficio del procuratore distrettuale. Tra i vari documenti ritrovati in queste scatole spicca una lettera scritta a mano da uno dei principali testimoni dell'accusa, in cui si parla di una somma di denaro che il PM aveva promesso e che non avrebbe mai ricevuto. A questi documenti si aggiungono le 26 foto delle scene del delitto ritrovate nel 2007 da uno studioso tedesco che sembrano confermare l'invalidità della ricostruzione fatta dalla polizia. 40 anni di prigione sono tanti per chiunque, ma lo sono ancora di più per una persona innocente. Libertà per Mumia, libertà per tutti i prigionieri politici.